Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Vieni Gesù. Meditazioni per il tempo d'Avvento sulle antifone maggiori. Di Sua Eccellenza Monsignor Luis Maria Martinez, voce di Monia Parente. Sesta puntata. O Rex Gentium.
Nelle antifone precedenti, la Chiesa dà a Gesù Cristo i titoli che gli competono in quanto compimento della legge antica e che esprimono i concetti, i desideri, le speranze degli ebrei. Non vi è dubbio che, come dice San Paolo, tutto ciò che succedeva al popolo eletto era simbolo della Chiesa, perciò quei titoli non sono esclusivi del popolo israelita, ma esprimono anche le meraviglie che Gesù è venuto a realizzare nella nuova alleanza. In questa antifona, però, la Chiesa ha pensato espressamente ai gentili, i pagani, e ha davanti ai suoi occhi la perfetta unicazione del genere umano realizzata dal nostro Salvatore. Per questo motivo non lo chiama più chiave di Davide, scettro della casa di Israele, radice di Jesse, Adonai, eccetera, ma lo invoca con il nome, per noi più dolce, il Re delle genti. Desiderato dalle nazioni, perché in realtà non era solo il popolo ebreo a sospirare la venuta di Gesù, ma tutti gli uomini e perfino, come dice San Paolo, ogni creatura vivente, a suo modo, anelava la venuta del Salvatore. Gli ebrei lo chiamavano con il suo nome perché custodivano la rivelazione. I gentili lo presagivano solamente. Era per loro il Dio sconosciuto, ma lo desideravano perché doveva venire ad insegnare agli uomini ciò che la sapienza umana non riusciva a comprendere. Sommersi nelle tenebre e nelle ombre della morte, sentivano nel loro cuore l'ansia del divino. Perciò la scrittura chiama il Messia il desiderato delle nazioni. Per comprendere bene questa antifona è necessario spiegare le allusioni alla Sacra Scrittura che vi sono contenute. Gesù è la pietra angolare. Questo non significa solamente che egli è il fondamento della Chiesa, di tutto quel mondo soprannaturale in cui abbiamo trovato la vera vita, ma anche che Gesù unisce due periodi, riunisce due imperi, il popolo eletto e le nazioni pagane. Questi due gruppi dell'umanità avevano vissuto fino ad allora non solo separati, ma anche in chiara inimicizia. Cristo però li fonde in unità soprannaturale e meravigliosa. In questa antifona vi è un'altra allusione, ripresa da San Paolo, che scrive: «Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia. San Paolo descrive come era il mondo prima che venisse Gesù, diviso, come abbiamo detto, in due parti, gli ebrei e i gentili, e tra di essi un muro di separazione. Gli ebrei, orgogliosi di custodire la vera rivelazione, disprezzavano i gentili, rendevano partecipi dei loro tesori solo coloro che appartenevano al loro stesso sangue. Poi venne Gesù e abbatté quel muro di separazione, allontanò dalla religione tutti gli elementi discriminanti e nazionalistici, unì quindi le due parti dell'umanità e ristabilì così l'unità del genere umano. In questa maniera gli ebrei e i gentili, che durante migliaia di anni erano vissuti nell'inimicizia, formarono una sola cosa, il corpo mistico di Cristo. San Paolo dice che Cristo realizzò quella meraviglia di unione per mezzo del suo sangue e della sua croce. Per tutto questo, Gesù è la nostra pace. Ha ragione, lo stesso Apostolo afferma che non c'è più giudeo, greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. La Chiesa quindi invoca Gesù dicendo: «Tu che sei il re dei gentili, il desiderato delle nazioni, tu che hai restituito al genere umano la sua primitiva unità, che hai fatto sorgere dall'antica divisione l'uomo nuovo per mezzo della tua croce e del tuo sangue, vieni e realizza perfettamente la tua opera. Salva l'uomo che formasti dal fango della terra con le tue mani divine». Contemplando quest'opera iniziale che Gesù realizzò nel mondo 20 secoli fa, possiamo comprendere ciò che Egli continua a realizzare in ogni anima. Nostro Signore venne a compiere un'unica opera. Al principio, in germe, la realizzò con la croce. In seguito, quando gli Apostoli predicarono dappertutto il Vangelo, la portò a termine in modo più evidente nel mondo. Quest'unica e grande opera continua infatti ad essere compiuta da Gesù anche nell'intimità di ciascuna delle nostre anime. Egli dona ad ognuna il tesoro della sua dottrina, applica i frutti della sua redenzione, comunica la grazia che ci acquistò con il suo sangue. Dopo averci giustificato, se corrisposto, ci conduce fino alla santità. Di conseguenza, ognuna di queste antifone, oltre all'aspetto pubblico e solenne, ha per noi un altro significato, più dolce, più intimo. Non solo aspettiamo il Gesù che apparve nel mondo per riempirlo con la sua luce, il suo amore e la sua vita, ma aspettiamo anche il Gesù intimo, che viene a realizzare nei nostri cuori un'opera simile a quella che ha compiuto nel mondo. Che cosa vuol dire questa antifona applicata alla nostra anima? Secondo la dottrina di San Paolo, a cui questa antifona si ispira, nostro Signore venne a stabilire nel mondo, per mezzo della sua croce, un'opera di unità e di conseguenza di pace. Ebbene, questo e non altro è ciò che Gesù realizza in ognuna delle nostre anime. Con il suo sangue e la sua croce toglie in noi tutto ciò che divide e disperde per ricondurci ad una meravigliosa unità. Quando quest'unità regnerà perfettamente nella nostra anima, godremo di questo dono del cielo, la pace. Immaginiamo una casa in cui una famiglia abbia appena traslocato. Nessuna cosa è al suo posto. Nel cortile, nel corridoio, i mobili sono accatastati in completo disordine. Perché in questa casa si possa abitare tranquillamente, è necessario mettere ordine, armonia e unità. È ciò che dobbiamo fare anche nella nostra anima. Se potessimo vedere l'interno delle anime, paragoneremmo quella del peccatore ad una casa disordinata, ad un orologio smontato. Quanto tempo serve per mettere ordine? Inoltre, quando si sistema una casa, non è possibile mettere a posto tutto allo stesso tempo. Prima si sistema una camera, poi un'altra. Allo stesso modo, si va mettendo ordine e armonia nelle anime. Ogni virtù ha lo scopo di riordinare una parte della nostra attività. Quando tutta la nostra attività è ordinata, l'anima gode la pace e giunge alla perfezione. Per questo i mistici dicono che un'anima prossima ad unirsi a Dio assomiglia al Tempio di Gerusalemme quando era quasi terminato. Regnava in esso un silenzio profondo. Quando nell'anima regna l'unità, non vi è più rumore, né lotte di passioni. Tutto è tranquillo, tutto è armonia, unità e pace. Non vi è un solo progresso nel cammino di perfezione della nostra anima che non ci costi sacrificio. L'ordine, l'armonia, l'unità, dopo il peccato, costano sempre sforzo e dolore. Ogni volta che Gesù viene a noi, lo fa per realizzare un'opera di unità, per ristabilire l'armonia, la pace e l'unità. Ma quest'ultima non è perfetta. Forse la nostra anima non è ancora silenziosa come il Tempio di Gerusalemme. Si sentono dei rumori, la nostra pace è turbata, il firmamento della nostra anima è oscurato. Venga Gesù a portare l'unità. Venga a distruggere le inimicizie e le disunioni, a mettere ordine nei nostri pensieri e affetti, nella nostra vita e nel nostro essere, affinché sia veramente Lui la nostra pace.
O Re delle genti, atteso da tutte le nazioni, pietra angolare che riunisci i popoli in uno, vieni e salva l'uomo che hai formato dalla terra.
Vieni Gesù. Meditazioni per il tempo d'avvento sulle antifone maggiori. Di Sua Eccellenza Monsignor Luis Maria Martinez. Pubblicate da Rinnovamento nello Spirito Santo. Proposte al microfono da Monia Parente. Sesta puntata. O Rex Gentium. Ha collaborato al microfono Gaetano Lizio.